Cari amici, sono felice di ritrovarvi oggi per studiare il capitolo 14 del libro dell'Apocalisse, che inizia con note più allegre di quelle viste finora, poiché si tratta di descrivere il popolo di Dio. Vi invito a leggere i primi 5 versetti del capitolo 14. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udii una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Ecco un bel testo che descrive il popolo di Dio della fine, l'ultima generazione, quella che annuncerà gli ultimi messaggi. Infatti, nel seguito del testo, vengono proclamati da tre angeli tre messaggi, ma i messaggeri possono benissimo essere i 144.000. E sì, li abbiamo già incontrati al capitolo 7. Hanno il sigillo sulla loro fronte, ma di questo ne riparleremo. E sono sulla montagna di Sion, che è Gerusalemme. Ma non sappiamo esattamente dove si trova. Ma anche se lo sapessimo, non avrebbe grande importanza, poiché si tratta in realtà di una esperienza spirituale. Vorrei presentarvi alcuni testi che rendono chiaro ciò che ho appena detto. Il primo si trova nel libro del profeta Sofonia, al capitolo 3, versetti da 11 a 13. Quel giorno tu non avrai da vergognarti per tutte le nazioni con le quali hai peccato contro di me, perché allora io toglierò di mezzo a te quelli che trionfano con superbia, e tu smetterai di inorgoglirti sul mio monte santo. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie, non dirà menzogne e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra, perché essi pascoleranno, si coricheranno e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Ecco un testo interessante che ci mostra il popolo di Dio in diverse situazioni, ma sempre orientato a seguire Dio e a dargli gloria. E possiamo qui cogliere le diverse caratteristiche date a questo popolo dell'ultima generazione. Vi invito ora a leggere un altro testo che troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 4, i versetti da 2 a 6. In quel giorno il germoglio del Signore sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. Avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque cioè in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà purificato Gerusalemme dal sangue che vi è stato sparso, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio. Il Signore creerà su tutta la distesa del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo per il giorno e uno splendore di fuoco fiammeggiante per la notte, perché su tutta la gloria vi sarà un padiglione. Ci sarà un riparo per far ombra di giorno e proteggere dal caldo e per servire di rifugio e d'asilo durante la tempesta e la pioggia. Anche questo testo ci mostra parecchi aspetti di questo popolo di Dio assai interessanti. Prima di tutto, il frutto del paese avrà dello splendore. Il frutto del paese è anche il popolo di Dio che avrà dello splendore. Poi ritroviamo la nozione di un resto, il resto di Gerusalemme, dei sopravvissuti di Israele. E siamo bene nel contesto di questo popolo, un resto iscritto tra i vivi. Questo l'abbiamo visto. Abbiamo visto che ce ne sono di quelli iscritti nel libro della vita ed altri invece che non lo sono, ma loro sono iscritti. Poi escono da un periodo difficile in cui il popolo è stato epurato dal soffio della giustizia o dal soffio dello sterminio. È probabile che il popolo di Dio debba attraversare delle prove prima di giungere alla situazione in cui fa veramente onore al Signore. Passiamo ora al terzo testo, che troviamo sempre in Isaia, il versetto 23 del capitolo 24. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, fulgido di gloria, in presenza dei suoi anziani. Se vi cito questo testo è perché vi troviamo la nozione del regno di Dio. Infatti, su questo popolo Dio regna pienamente. Non ci sono sottintesi, non ci sono dubbi, non c'è nulla che possa alterare, qualunque cosa sia, la relazione instaurata con il loro Signore. Ma vediamo ancora un testo, sempre in Isaia, i versetti 7 e 8 del capitolo 56. Io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Il Signore Dio, che raccoglie gli esuli di Israele, dice: io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi che sono già raccolti. L'idea qui presentata in questo testo è che intorno al popolo di Dio si radunino altri popoli. E sulla montagna di Sion c'è il Tempio, la casa dell'Eterno, ma essa è una casa di preghiera per tutti i popoli. Così abbiamo di questo popolo un'idea molto più vasta. È sì un popolo ridotto, un resto, ma composto da gente di tutte le nazioni della terra. E per di più è un popolo di preghiera. Bisogna intendere che la preghiera è assolutamente indispensabile e a maggior ragione ancora di più ora nella nostra vita quotidiana. Ma leggiamo ancora un altro testo, sempre in Isaia, al capitolo 40, i versetti 9 e 10. Tu che porti la buona notizia a Sion, Sali sopra un alto monte, tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore, Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Si potrebbe pensare a un testo del Nuovo Testamento. Questo popolo è salito sulla montagna, è lì per predicare la venuta di Dio, il ritorno di Gesù. Alza forte la voce, alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Questo popolo dei 144.000 è lì per annunciare il ritorno imminente di Gesù. Cogliamo tramite questi testi, che parlano tutti della montagna di Sion, un'idea dell'esperienza che vivrà il popolo di Dio alla fine dei tempi. Altri profeti hanno ugualmente parlato della montagna di Sion e di questo popolo adunato su di essa. Sarà veramente un'esperienza di intimità con Dio. Vi propongo di rileggere, poiché l'abbiamo già letto, un testo ricco di insegnamenti, quello del capitolo 2 del profeta Gioele, i versetti da 28 a 32. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Questo testo ci parla di un resto di superstiti. Ma ci sono anche altre indicazioni interessanti. Sono sulla montagna di Sion una volta ancora, ma hanno ricevuto la pioggia dello Spirito. Questi 144.000 hanno ricevuto la pioggia dello Spirito Santo, hanno ricevuto il sigillo di Dio. E poi è un popolo unito nello stesso Spirito. Poiché i giovani, i vecchi, i meno giovani, gli uomini, le donne, i servi, le serve, tutto il popolo, senza eccezioni, è animato dallo stesso Spirito. C'è quindi una unità profonda in questo popolo. Vorrei ancora mostrarvi un altro testo che si trova pure in Gioele, al capitolo 3 e al versetto 16, e che ci dice che Dio sarà un rifugio per questo popolo in quel tempo. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Potrei citare ancora altri testi, ma abbiamo qui un florilegio di testi che ci dà una buona idea di ciò che sarà il popolo di Dio dell'ultima generazione. Ora avanziamo un poco. Il primo versetto del capitolo 14 di Apocalisse ci fornisce un'altra indicazione. Hanno il suo nome e il nome di suo padre sulla fronte. È questo il sigillo di Dio. Il sigillo di Dio non è altro che il nome di Dio, il nome del Padre e il nome del Figlio. Avevamo visto al capitolo 7 che ricevevano il sigillo di Dio, ma non ci era ancora stato detto in che cosa consisteva. Ora lo sappiamo e abbiamo una piccola indicazione supplementare nel testo della lettera alla Chiesa di Filadelfia, al capitolo 3 e al versetto 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Quindi, oltre al nome del Padre e del Figlio, c'è pure il nome della nuova Gerusalemme. Passiamo ora alla descrizione dei 144.000. La prima cosa che viene detta di loro è la loro voce. Leggiamo in Apocalisse 14, 2. Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Generalmente, una voce forte come il rumore di un gran tuono nella parola di Dio indica la voce di Dio stesso. Ma è anche la voce di una folla, che vedremo più tardi, al capitolo 19, e che vi invito a leggere al versetto 6. Poi udii come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Questa folla, che loda Dio e che riconosce che Dio ha stabilito il suo regno, è la stessa che abbiamo qui. Questi 144.000 altro non sono che la folla del capitolo 19. Ma vorrei ora mostrarvi che è pure la voce di Gesù. Quando nella visione iniziale del capitolo 1, al versetto 15, Gesù viene descritto con una voce come il fragore di grandi acque. In altri termini, questo popolo ha la voce di Dio e la voce di Gesù. Ha una voce altrettanto potente del fragore di grandi acque. C'è una seconda caratteristica che sembra indicare l'opposto della voce potente, come il fragore delle grandi acque. Ha la voce come il suono prodotto da suonatori di arpe. I suonatori di arpe li abbiamo già incontrati al capitolo 5. Sono i 24 anziani posti attorno al trono di Dio e che ritroviamo un po' più in là, al capitolo 15, nella veste di una folla posta davanti al trono di Dio come i 24 anziani. Questa folla non sono altro che i 144.000. Vorrei ora attirare la vostra attenzione su un aspetto particolare, il suono delle arpe. Il suono dell'arpa è particolarmente dolce e melodioso. E Dio stesso aveva permesso a Davide di calmare con esso i cattivi spiriti che agitavano talvolta Saul. Vi invito a leggere a questo proposito il primo libro di Samuele, al capitolo 16 e al versetto 16. Ordini ora il nostro Signore ai tuoi servi che stanno davanti a te di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa. Quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio. E l'uomo che si troverà altri non è che Davide, che suonerà l'arpa quando il cattivo spirito permesso da Dio, come dice il testo, agiterà Saul. Prima Samuele 16:23. Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava e stava meglio e il cattivo spirito andava via da lui. Abbiamo qui un esempio straordinario di cosa può fare un popolo di Dio che segue ovunque vada l'agnello e che obbedisce ai comandamenti di Dio. Questo popolo è un sollievo per coloro che l'attorniano, e in un mondo di follia che tende all'angoscia e alla paura. Il popolo di Dio sarà come un suonatore di arpa che calma, porta conforto e pace. Che mi sia permesso di accostare queste due caratteristiche. Da un lato, questo popolo ha una voce forte e potente, come il fragore di grandi acque, una voce come quella di Dio Onnipotente, una voce come la voce di Gesù. Il messaggio che dà ha una potenza ineguagliabile e la gloria del messaggio, la gloria di Dio, illuminerà per esso tutta la terra. Ma allo stesso tempo la sua voce è dolce, armoniosa, calma, posata, rassicurante, come può essere il suono dell'arpa. Amici miei, quando il popolo di Dio avrà questa forza, questa potenza e contemporaneamente questa dolcezza, questa calma, allora credo che il popolo di Dio sarà nella situazione dei 144.000. Non ci siamo ancora. Ci sembra forse impensabile, ma Dio ce lo dice e credo che sarà possibile. Vogliamo mirare a questo? Un messaggio forte, potente, ma un atteggiamento e un messaggio rassicurante. È ciò che vi propongo di vivere, è ciò che Dio ci propone di vivere in questi ultimi tempi.